Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano. Il caro energia incombe e le fonti rinnovabili battono un colpo anche nei campi. Ma i conflitti non mancano tra possibile consumo di suolo, che rischia di essere sottratto alla produzione alimentare, e impatto sul paesaggio. In realtà, produrre energia solare in agricoltura non significa sostituire un vigneto o una stalla con pannelli fotovoltaici, almeno secondo le opzioni finanziate dal PNRR. E il Ministero dell'Agricoltura non esclude lo stanziamento di nuovi fondi. Ne parliamo con Marco Lupo, capo del Dipartimento della Sovranità Alimentare del Ministero dell'Agricoltura. Lupo, ci sono nuove risorse per il solare agricolo?
In vista di una possibile ritaratura del PNRR, io credo che ci siano delle possibilità di aggiungere nuove risorse a quelle che sono state le misure che si sono dimostrate suscitare maggiormente l'interesse delle imprese, no? Tra queste sicuramente noi come Ministero dell'Agricoltura punteremo molto sulla misura Parco Agrisolare, che è una misura che secondo noi è fondamentale per il settore, perché è una misura che consente l'installazione di pannelli sui tetti di fabbricati rurali, sulle strutture quindi produttive senza alcun consumo di suolo, quindi consente di migliorare la sostenibilità, ma nello stesso tempo senza impattare sulla produzione agricola, e ovviamente incide anche sulla competitività, perché riduce i costi energetici, che sappiamo essere una gran parte dei costi variabili di un'azienda agricola, e quindi la rende ovviamente più competitiva.
L'interesse è stato molto alto da parte delle imprese.
La misura Parco Agrisolare io credo che possa essere anche un po' considerata un modello, no, di misura che ha funzionato sul PNRR, perché noi avevamo inizialmente nel PNRR originario era stato previsto una dotazione finanziaria di 1,5 miliardi, ed era stato previsto che a regime dovesse essere installata una potenza da fonti rinnovabili di circa 500 megawatt. Ebbene, la misura è una delle poche, insomma, credo, misure, una delle misure quantomeno che ha ottenuto risultati enormi, perché è stato triplicato il target che era previsto inizialmente, cioè non più 500 megawatt ma oltre 1,6 gigawatt, quindi 1600 megawatt, e sono state implementate le risorse proprio perché la Commissione europea ha visto che la misura funzionava. Noi già oggi abbiamo finanziato circa 22.000 imprese. Di queste 22.000 imprese, 6.000 imprese hanno già terminato l'investimento, cioè hanno già installato i pannelli sui tetti dei loro fabbricati. Quindi è una misura che ci ha consentito di impegnare già tutta la dotazione disponibile di 2.350 milioni, e abbiamo ancora imprese che hanno presentato il progetto nei precedenti bandi, che sarebbero finanziabili, e ovviamente contiamo di recuperare ulteriori risorse, ecco.
Quindi una buona notizia, visto il problema caro energia pressante, e si può dire che nonostante Trump rilanci trivelle petrolio, gas, si parla anche giustamente di mini nucleare, però le fonti rinnovabili, insomma, sono vive più che mai, e gli investimenti in Europa, in Cina e in Asia aumentano. In agricoltura che ruolo hanno e quali vantaggi?
Io credo che il messaggio che sia un altro, no? Nessuno nega l'importanza delle fonti rinnovabili, però io credo che occorra avere sempre, come posso dire, la giusta misura, no? E credo che il mix di soluzioni energetiche sia quello necessario, e credo che è quello che viene messo in evidenza laddove si dice essere a favore delle fonti rinnovabili non vuol dire sondare anche altre possibilità, non lavorare anche per altre possibilità, perché è necessario avere un mix di fonti di produzione energetica.
Tra le criticità c'è il nodo paesaggio, no? Sul solare, sia agrisolare che agrivoltaico, che ricordiamo è quello, diciamo, banalmente con sotto le coltivazioni, e quello del consumo di suolo. Ci sono comunità locali, sindaci che in qualche modo si oppongono a questo tipo di progetti. Quali sono le garanzie, la giusta strada per conciliare il tutto?
Diciamo che come Ministero dell'Agricoltura noi siamo stati molto chiari, no? Perché noi privilegiamo impianti che vengono realizzati nei tetti di fabbricati rurali, quindi che sfruttano le superfici dei fabbricati strumentali e quindi che non determinano nessun consumo di suolo. Anche per quanto riguarda l'agrivoltaico abbiamo messo in evidenza il nostro supporto per sviluppare sempre di più l'agrivoltaico avanzato, che è quello che si integra in modo assoluto e con l'attività produttiva, e nel decreto legge agricoltura, che poi è stato già convertito in legge, addirittura abbiamo inserito una norma che vieta di installare pannelli fotovoltaici a terra in aree agricole, proprio perché è vero che abbiamo capito quanto sia pericolosa la dipendenza energetica da altri paesi, la dipendenza nella produzione alimentare lo è altrettanto.
Muove invece i primi passi l'agrivoltaico, un sistema ibrido agricoltura-energia sostenuto sempre dal PNRR. A monitorare la continuità produttiva e a dettare le linee guida è il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura. Alessandra Pesce, direttrice politiche e bioeconomia del CREA.
Significa che i pannelli vengono posti a un'altezza tale che sia realizzabile un'attività agricola, una coltivazione, e nello stesso tempo ci sia un beneficio, diciamo, diretto anche per la componente produttiva agricola. Il CREA con il GSE ha redatto le linee guida per il monitoraggio della continuità agricola, che è un requisito per poter accedere ai finanziamenti che anche vengono concessi con il PNRR, e il tema fondamentale è la connessione della produzione agricola con la produzione di energia anche mediante strumenti più avanzati legati all'agricoltura digitale. Faccio un paio di esempi: non ci sono delle esperienze mature in quanto siamo ancora in una fase sperimentale, ci sono diversi campi sperimentali che sono stati messi a punto, ma ancora non c'è una diffusione tale che ci consenta di dare una certezza sui vantaggi. Però queste sperimentazioni in qualche maniera ci dicono che questo tipo di connessione tra pannelli solari e quindi agrovoltaico avanzato, alti o interfilari, consentono in qualche maniera di avere un vantaggio in termini di diminuzione del consumo di acqua, perché chiaramente le produzioni vengono ombreggiate e di conseguenza tutti gli aspetti legati al fabbisogno idrico delle coltivazioni in qualche maniera vengono ridotte. Faccio il caso dell'uva da tavola, che secondo alcuni studi riuscirebbe in qualche maniera con i pannelli fotovoltaici in alto di ridurre del 30% del consumo di acqua.
A mettere a sistema le agroenergie, che includono anche il biogas, ci sono anche le comunità energetiche rinnovabili, conosciute come CER, ovvero un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili. E a Mantova è nata la prima CER interamente formata da agricoltori, lanciata da Confagricoltura. Ne parliamo con Massimo Battisti, vice direttore Confagricoltura Mantova. Battisti, ci spieghi di che si tratta?
Al momento abbiamo circa 20 imprese agricole interessate a partecipare a questo progetto. Queste aziende agricole sono per lo più produttrici di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici prevalentemente su tetti, perché in agricoltura i tetti ce ne sono molte, stalle, ricoveri, capannoni eccetera, e una quota di questa energia generalmente non viene autoconsumata dalle imprese, perché viene messa in rete, in quanto molto spesso non sempre coincidono i consumi con le produzioni. Questa quota messa in rete verrebbe utilizzata da aziende agricole che non hanno impianti fotovoltaici, ma che hanno necessità di avere comunque dell'energia rinnovabile. Qual è il vantaggio? È che in questo sistema il governo incentiva questo circolo virtuoso mettendo a disposizione delle tariffe premio per i produttori e anche per i consumatori. L'azienda che produce otterrebbe un incentivo maggiorato rispetto a quello che è il normale prezzo di vendita dell'energia elettrica, e chi consuma la pagherebbe di meno.
Quindi un progetto win-win, come si dice, e soprattutto con un impatto ambientale positivo, soprattutto per certe attività.
Esattamente, e lo scopo è proprio questo, perché in questa maniera nulla va perso. Fra l'altro dobbiamo anche sottolineare una cosa, che la normativa vigente prevede che una quota di questo incentivo che dovrebbe andare agli imprenditori che producono questa energia venga trattenuta e andrebbe a beneficio per ricadute sociali, quindi soggetti che svolgono la loro attività nel campo sociale, ad esempio le RSA, acquisterebbero questa energia a un valore inferiore.
Madre Terra termina qui. Un grazie ai nostri ospiti e a Carlo Salvatore in regia. Potete scriverci alla mail madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.